destino dei clienti e che poi alla fin fine si stringe, diciamo, non è un'espressione bella, il campo, il respiro dove si possa respirare. Quindi c'è stata, penso, una politica molto miope e di cui i cristiani d'Oriente hanno sofferto moltissimo. Hanno sofferto moltissimo. Io non so certamente come andrà a finire questo discorso, nessuno può prevedere, ma forse, signora, io forse ho deviato un po' dalla sua domanda. Lì esattamente mi aveva fatto una domanda. Ah, di Turchia Erme, ecco. Quindi, tenendo conto di tutta questa, diciamo, ecco, che se vuoi dire, di un diritto, che è il diritto del più forte, e i turchi, in una cosa, sono tra i primi, nel senso della politica. Cioè, loro conoscono l'Europa molto meglio che non l'Europa li conosca, perché sono arrivati fino a Vienna. E per esempio l'Europa ha fatto un valzer indegno, ne parlavamo poco fa, 4 volte ha messo come condizione alla Turchia per l'ingresso in Europa che devono riconoscere il genocidio armeno e 4 volte l'ha ritirato. E questo per i turchi non solo è offensivo nei loro riguardi, perché se io ti rispetto e sono serio con te dico una cosa una volta, al massimo 2 volte, ma non cambio parere come un valzer. Ogni volta che viene un nuovo, ogni 6 mesi cambia la presidenza e ogni 6 mesi c'è una nuova politica. Cioè, questo non è una cosa seria, non è affatto serio. Una politica che si rispetta va avanti per, insomma, per un periodo notevole. Quindi questo per quanto concerne le difficoltà. Gli armeni d'altra parte, siccome hanno subito un terribile trauma, sono vulnerati nel profondo del cuore, in qualche modo non sanno che pesce pigliare. Cioè credono che con questi riconoscimenti, non so, a Bagnacavallo, con tutto rispetto, non so, a Cavarzere, non so, da qualche parte, a Trebaseleghe, o di qua di là, oppure nelle grandi città a Roma, o da qualche stato. Sono 50 anni che 28 stati al mondo hanno riconosciuto il genocidio, 28, ma credo che siano più di 100 stati al mondo. 50 anni, milioni di soldi, perché bisogna fare la propaganda, stampare libri, far conoscere, portare a cena le persone per spiegare, insomma tutto. Tanto che gli insegnanti di lingua armena in Libano rischiavano di non prendere neppure i $200 mensili che è il loro stipendio, se non ci fosse un benefattore in America che ha mandato 4 milioni e mezzo di dollari, ma l'uomo ha 92 anni. Ora gli armeni ovviamente si paragonano sempre con gli ebrei, dimenticando che il misfatto ebraico è stato, l'olocausto è stato riconosciuto l'indomani, non dopo 50 anni. È stato riconosciuto da un popolo schiacciato, annientato, umiliato. Peggio di così non poteva essere, ma la stessa Germania non ha ancora riconosciuto il genocidio degli Herero. Herero è una popolazione quasi sconosciuta in Africa, di cui nessuno parla. Loro,
della Nabibia,
esatto. Anzi, è il primo genocidio del secolo, 1906. E i tedeschi, che hanno pure questo spirito autocritico, insomma Kant, l'autocritica, anche Jasper stesso, Il senso della colpa, quel bellissimo libro. Però quando non c'è un motivo impellente che ti costringa, ecco. Quindi adesso, a mio parere, cosa può esserci? Come può essere la via di uscita? Quel giornalista che è morto l'anno scorso, Hrant Dink, ne avete sentito, se ne ha parlato tanto, adesso uscirà dal Guerini un libro, i suoi discorsi, molto bello. Lui diceva questo, e io condivido in questo perfettamente la sua opinione: la soluzione di questo problema sarà in quel germe che germinerà in Turchia tramite l'intelligenza e gli intellettuali aperti, che ce ne sono tanti e che rischiano anche la pelle, perché lì, cioè non è, io ho parlato qua, ormai sono 2 ore, però non mi sfiora il pensiero che se esco di qua cosa mi succede. E in Turchia questo ad ogni piè di passo uno deve tenere presente, deve misurare tutte le parole che dice, tutte. Non può improvvisare niente, non può neppure enfatizzare niente, perché c'è il rischio continuo del malinteso, dell'insulto, dell'offesa della nazione, della turcicità, non so, insomma, della bandiera, di questo, di quello. E quindi è questo che bisogna. E l'Europa, a mio parere, dovrebbe porre una e una sola condizione alla Turchia. Se vuoi entrare in Europa, devi diventare un paese europeo dove non c'è il tabù di pensiero. Certamente questo non vorrei essere malinteso, a mio parere questo non significa che io possa insultare tutti, offendere tutti. Cioè, perché noi in Europa forse pecchiamo anche dall'altra parte, perché le caricature, per esempio, del profeta, molti europei si sono scandalizzati quando le hanno viste anche fatte per Gesù. Cioè, perché la mia libertà non può essere offensiva di quella dell'altra. Occorre chiarire molto bene, cioè, è come nessuno può andare a deificare in mezzo alla strada. Ci sono delle regole che vanno rispettate, così anche nell'esprimere un pensiero. Per esempio, persino prendiamo i versi satanici, no? Di Rushdie. Se lui ha una critica del Corano, la critica non deve riconoscere limiti, ma chiamare versi satanici è un'offesa, non è una critica illuminata, ragionata. Ogni volta che subentra il pathos, il sentimento, e allora diventa una cosa. Però io vorrei parlare solo di pensiero critico, cioè il pensiero non deve avere limiti. Ma non significa il sentimento romantico, l'insulto, l'offesa, questo no, questo non è libertà di pensiero, questa anche spesso è maleducazione. Posso dirvi molto tranquillamente che io sono cresciuto in un ambiente musulmano turco, di Gesù Cristo non ho mai sentito parole così offensive di insulto come a volte ho sentito in Italia o in altri paesi di tradizione cristiana. Quindi sono due cose da distinguere molto chiaramente, cioè, diciamo, il libertinaggio sentimentale o di parlare non è libertà di pensiero. Invece la libertà di pensiero deve essere richiesta a tutti, e credo che sia proprio il farmaco dal quale io ho anche una speranza, che potrà nascere una Turchia anche più libera. Però l'Europa dovrebbe insistere, deve insistere su questo punto.
Allora, ringraziamo di tutto, vedete quella signora Daniela là, è quella che si è portato tutti questi orientali, copti, armeni, cioè, quindi lei è l'artefice, Daniela è lei. E poi ringraziamo naturalmente il padre Bogos Levon Zekian, nato di Istanbul, che ci ha rallegrato, ci ha insegnato un sacco di cose, siamo diventati amici, speriamo di rimanere. Viva l'Armenia, adesso ceniamo insieme.
Anche qui abbiamo un altro tra i tanti anche nostri difetti di cattolici, aggiungiamolo un altro, che proprio questa chiesa numericamente, diciamo così, esigua, seppure così attiva, eccetera eccetera, è divisa in due, unita ma divisa. Perché? Ci sono i cattolici di rito etiopico, cioè seguono quella liturgia, i loro vescovi, eccetera eccetera eccetera, e ci sono quelli, e dipendono dalla congregazione delle chiese orientali, a cui è qui legato anche il Pontificio Istituto Orientale, eccetera, eccetera, e quelli invece che dipendono dalla congregazione di propaganda fide, quindi sarebbero poi chiese missionarie, detto in spiccio, chiese di missione, chiese quindi di rito latino, e quindi naturalmente però chiese di rito latino in un paese che ha già un... Vabbè, realtà e di quelle problematiche. Ecco, vabbè.
Prego.
Sì, pensavo anch'io ai Falascia, volevo capire qual era, diciamo, se c'era un legame fra la tradizione dei Falascia e la tradizione di origine salomonica dei cattolici, dei cristiani, perdono. E l'altra cosa volevo capire se che canone utilizzano, se fanno riferimento agli stessi Vangeli che utilizziamo noi, o se per caso nella tradizione sono rimaste delle letture dei Vangeli che noi non conosciamo, che noi chiamiamo apocrifi. Sì.
Io vorrei chiederle se come funziona in modo organizzativo, diciamo, la Chiesa etiope, cioè per le decisioni importanti sono prese da sinodi, per esempio, partecipano i laici, i cosiddetti laici, alla organizzazione della Chiesa, non so, alla nomina dei vescovi, per esempio.
E chiaramente quello dei Falascia degli ebrei è un po' un mistero ancora. Naturalmente ci si sono buttati già da secoli gli ebrei più occidentali, eccetera, per la lingua, ma anche lì si moltiplicano le stranezze, le misteriosità di questo paese già così misterioso, per cui anche così affascinante. Per esempio, i Falascia obietta Israele, casa di Israele, con la Bibbia naturalmente, perché è il Vecchio Testamento, chiaramente, però non propria. La Bibbia l'hanno presa dai cristiani, questa è una stranezza. Quindi, dato che la lingua poi è la stessa, il Ge'ez, è la lingua antica, quindi sì, loro la Bibbia come tutti l'hanno. Non solo che è in comune, ma non è che il contrario che noi abbiamo preso, il Vecchio Testamento, naturalmente, gli ebrei che c'erano prima, loro hanno preso la Bibbia dei cristiani. Chi sono, come erano? Certo, il rapporto con questa tradizione di Salomone, boh, come vengono, boh, non si sa. È però un dato di fatto. Io li ho incontrati molto spesso, anche io ho trovato dei testi molto antichi e ci sono delle ripercussioni storiche, purtroppo anche negative, perché hanno subito anche loro delle persecuzioni a volte da parte dei re cristiani qui là. Ma l'origine nessuno ha dato ancora una spiegazione. Sta sempre però di fatto questa vicinanza, diciamo, questo essere semiti di sangue e di lingua, il che è un fatto reale, non ha bisogno di tanta scienza, perché la lingua, uno che poco che sappia va subito a capirlo. Ecco, non arrivo poi a dire quello che con molta enfasi ha detto il buon Abuna Paulos, che io conosco, l'ho visto a Roma, l'ho visto a Axum, l'ho visto a casa sua, ti sapeva, e alla mia età. Ecco, quando parlò siete presenti alcuni di voi, quando venne, mi pare, nel 93, che parlò in Santa Maria in Trastevere, una bellissima celebrazione, eccetera, eccetera, disse con molta enfasi all'Etiopica, poi vabbè, lasciamo stare. Come naturalmente prima dei cristiani, che già abbiamo visto inizio 300 e rotti, c'erano templi musulmani, sinagoghe a non finire, eccetera, eccetera, si appellava poi a questi, per dire cala, però non era tanto il discorso quantitativo, il discorso qualitativo. La questione poi che è avvenuta, mi pare, negli anni 70, questo varato è stata una cosa abbastanza tristanzuola sotto tanti aspetti. Credo che siano stati scambiati con armi, stati a Mengistu, chi questa notte portarono via sti Falascia in Israele. E purtroppo là hanno avuto ed hanno un po' meno forse adesso tribolazioni in mani, non tutti. C'è una etiopista, una monaca svedese che lavora là da decenni, che sa l'etiopico, sa qui, sa là, sa su, sa giù, si è dedicata molto proprio a questi. Vabbè, è un mistero, una cosa veramente interessante e che si ricollega poi a tanti aspetti, perché poi e nella liturgia e negli usi, ecco, questo era un altro discorso da fare che richiederebbe tempo, unici tra i cristiani che osservano, parlo di cristiani, diverse pratiche ebraiche. Questo è da collegarsi anche a quel fatto lì, e che la dice lunga, anche se non si riesce a spiegare, la dice lunga, già nelle strutture e formazione della Chiesa, nel calendario liturgico, loro festeggiano, ricordano la Chiesa unica, molti patriarchi e santi del Vecchio Testamento, e i digiuni, le astinenze, le carni immonde, tutte queste cose qui. Loro servono quasi alla lettera. Parlo di cristiani, non solo degli ebrei e diciamo etiopici, ma il che ci colleghi immediatamente su questo fatto e su questo interrogativo immane. Mi sono perso poi il canone, per canone naturalmente intendiamo, ecco, dei libri ispirati, è più vasto del nostro e segnatamente comprende questi libri famosissimi, citati come ispirati anche per un diverso tempo anche da tutta la cristianità, come il libro dei Giubilei, che spero di pubblicare una traduzione, anch'io ne ho fatto una delle cose che ho lì, il libro di Enoch. Libri importantissimi, sono citati nel Nuovo Testamento, che ci sono, come dicevo prima, solo in etiopico e fanno parte del canone dei libri ispirati ed alcune altre cose, insomma, sostanzialmente, anche, non abbiamo grandi diversità. Avevo chiesto qualche altra cosa. L'organizzazione della Chiesa, giustissimo. L'organizzazione della Chiesa, la partecipazione dei laici. E c'è un bel esempio qui da vedere. Andate, chi ha tempo, lì la fermata Cavour della metro. Qui c'è quella chiesa etiopica. Mettete dentro in quelli di una parrocchia etiopica ortodossa, ce n'è una cattolica, poi ce n'è un'altra anche eritrea pure ortodossa, ma lì veramente da vedere una partecipazione intensa dei laici. Qui poi è sentita anche molto di più, prima di tutto perché c'è molta gioventù e poi perché si trovano all'estero, quindi il fatto di far comunità eccetera eccetera. Vabbè, torniamo là. L'organo supremo, là intanto ricordiamo che sotto questo punto di vista la Chiesa è giovane, perché abbiamo detto per 1600 anni c'era un solo vescovo egiziano che garantiva la continuità della Chiesa ordinando i sacerdoti, i diaconi e le pietre sacre d'altare. Quindi non c'è una plurisecolarità di organismo di Chiesa come l'abbiamo qui, assolutamente che no, una cosa assolutamente recente. Abbiamo un patriarca, la Chiesa autocefala dagli anni 50, che ha preso peraltro come schema, come quello, intanto cose proprie ma anche cose comuni un po' alle Chiese orientali. L'organo supremo, c'è il sinodo in cui si decidono le cose maggiori con tutta partecipazione
I laici sono molto attivi nella amministrazione, nella gestione, nella preparazione delle parrocchie, eccetera, eccetera, ma non forse in quel senso che intende lei, anche proprio, direi, per la poco tempo che c'è stato in questo senso. Le nomine nei leader, no, fare questo, no, le presentazioni, eccetera. No. Io mi sono occupato, per esempio, non so chi conosce l'Enciclopedia dei Santi, Città Nuova, i due ultimi volumi che li abbiamo fatti negli anni 90, a me hanno chiesto i santi della Chiesa Etiopica, ne ho fatto, non ci credono neanche loro, mi sono andati a scovare un po' di là. Anche qui un altro aspetto di tanto interesse. Vabbè. Sì.
Prima accennava al comportamento dei militari italiani durante la guerra d'Etiopia e dopo. Mi interessa sapere la reazione della gerarchia cattolica, dai cappellani fino al Vaticano, di fronte a questi fatti.
Aspetta, dopo che scusami. Allora. Anche qui è un po' come parlare della verginità della Madonna, scusate, non lo dico in senso che siamo in sacratissimi. Ante partum, in partu, post partum. Ripeto, capite in cosa mi sono richiamato, non intendo di sacro, ci mancherebbe altro. Anche qui credo sia da fare, però un po' questa domanda, prima delle occupazioni, durante e dopo. E avrei anche già risposto. Naturalmente è un po' semplicistico, ma questa è la chiave. E nella chiave ci sono la mentalità un po' del tempo era quella, non per l'Etiopia, per tutto, si porta la civiltà, si porta il benessere, si porta qui, si porta là. Perché se tu vai a ammazzare, vai a accusare, no, assolutamente che no, ci mancherebbe altro, e non ci vuole poi neanche molto difficoltà, ma portare la civiltà, quello sì. Ecco, quindi chi più ne ha più ne metta, chi più ne ha più ne metta. Io adesso mi sto interessando tra le pieghe di altre cose, scusi, la divergenza di un sacerdote, una figura carismatica proprio, assolutamente, secolo scorso, stimatissimo, proprio Giovanni che l'aveva condotto al sacerdozio, Giovanni 23, era andato a fargli l'omelia per la prima messa, il mio paesano. Chi fu uno di quei tanti chierici che combatté la prima guerra mondiale? Non c'era l'esenzione militare, allora dove c'erano? C'erano poi i chierici a quel tempo. Persone istruite, non ufficiali. Ho trovato le sue agende, diario di guerra. Naturalmente lui era seminarista, ha fatto sempre il seminarista, ma anche lì ci si pone in tante prospettive, chi era, lo doveva andare, non doveva andare. Ci devono essere, non devono essere, e se ci sono devono esercitare, devono stare avanti, devono stare indietro, devono partire, non parlare, per l'amor di Dio. Allora, naturalmente sono questioni grosse e importanti, con un risposte anche molto precise, ci mancherebbe altro, perché ammazzi, buttati il gas, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, devi vedere senza disturbare dell'autorità ecclesiastica o dei preti o dei monaci o dei religiosi, ma il più, dico, intimo nel senso, con tutte le virgolette del caso, dei laici o dei cristiani,
che dice sì, però va bene. Quindi bisogna vedere questi pieghi, naturalmente ci sono condanne espressissime e precisissime, però se la si vuole mettere qui, la si vuole mettere di là, ma allora qui, ma allora qua, allora come? C'è la medaglia d'oro, non so, di quel cappellano militare proprio in Etiopia, ci sono. Io ho conosciuto che è stato un po' uno dei miei patroni di studi, anche se ormai era la fine, Cerulli era ritenuto il presidente dell'Accademia dei Lincei, il più grande etiopista del mondo, era stato in Etiopia decenni, era stato anche vice governatore generale, che in quella veste naturalmente ha dovuto, quelli erano i nemici, poi ci aveva in casa i figli di questi capoccioni che li proteggeva e li... Non so cosa le ho detto. Io alla mia maniera penserei di aver risposto in un modo esauriente. Lei dirà che non ho detto niente. Io credo di aver detto tutto, anche perché ci vorrebbe poi un pochettino più di tempo.
La piccola proporzione.
Aspetta che c'è la...
Diamo la parola.
Grazie per questo intervento bellissimo. Durante il suo discorso che lei ha accennato la relazione tra etiopici e i musulmani, volevo sapere magari un po' in dettaglio com'era questo rapporto tra musulmani e etiopici, sia dall'inizio o sia anche oggi. Grazie.
Non sono preparato, quindi anche qui in termini ultra stragenerici. Intanto c'è questa affinità, questa continuità e questa consanguinità, perché c'è una consanguinità e una comunanza di lingue, perché queste popolazioni, gran parte di queste popolazioni, ma quelle che predominarono anche culturalmente, perché le lingue anche nazionali sono asiatiche. Naturalmente c'era una popolazione, ci sono sempre stata, locale, africana. Questi invece erano asiatici, giro di millenni, mica roba di 15 giorni. Però praticamente provenivano dalla penisola arabica. Diciamo che intanto quando viene l'Islam, l'Etiopia è già cristiana, questo è già importante. Quindi abbiamo un cristianesimo che c'è già tre secoli più o meno. Ho detto qualcosa, anche ci furono delle ripercussioni, per esempio queste testimoniate documentatissime dallo stesso Maometto fu nelle grane parecchio e più di una volta dai suoi. Non scandalizza nessuno, perché questo avviene nelle migliori famiglie, cominciare anche dalla nostra. Ecco, e fu aiutato e salvato dai re cristiani dell'Etiopia. Non c'è stata molta penetrazione perché era la religione di Stato il cristianesimo. Ci fu, ecco, molto importante, una cosa che ho saltato, non potevo saltare, ci fu un tentativo nel 1500 dalla città di Harar, che è assolutamente ed è sempre stata totalmente musulmana e allora non era Etiopia, era vicina, oggi è Etiopia, ci fu Mohammed Grain, un corriere, un capo, che stava per prendere l'Etiopia, e c'è mancato poco. Quindi in 2000 anni di cristianesimo fu un pericolo gravissimo. E ormai, e sappiamo come vanno a finire le cose, gli esempi nel mondo ce n'erano a non finire, e praticamente aveva invaso, devastato, solita storia, devastazione, bruciate le chiese, si ammazzano, se si fa musulmani, sono ammazzati, eccetera. E ormai aveva ucciso chiuse e ormai era fatta e non si torna indietro. Sinonché c'erano già dei rapporti, io ho pubblicato un libro tra le lettere degli papi e i re etiopici, vabbè, e si arriva anche a quel tempo lì. Già un re era arrivato in Portogallo a chiedere aiuto, c'erano già dei rapporti. E Bodoà manda 400 fucilieri nel 500 col fratello Cristóbal da Gama, fratello di Vasco, e riescono a fermare questa invasione musulmana, che ormai avevano già preso tutto. Riescono i portoghesi a uccidere Mohammed Grani e le cose ritornano allo stato di prima. Questo è una tappa, un periodo indimenticabile, un rischio fortissimo. Allora, dopodiché sempre va detto e ordinato che il cristianesimo era religione di Stato, quindi spazio ce n'era poco. D'altra parte c'è anche una vicinanza così immediata, una comunanza così anche di cultura, di sangue, di lingua, che ci sono sempre stati. I musulmani che adesso sono cresciuti da dismisura, c'è una convivenza però abbastanza serena, abbastanza pacifica. Ti dico solo un esempio, non soltanto. Io l'ultima volta che sono stato in Etiopia sono stato in un congresso di studi, ma l'ultima volta mi ha invitato il nunzio, mi ha ospitato il nunzio in nunziatura. Il nunzio, come sappiamo tutti, è l'ambasciatore del Papa. E tra i suoi personaggi, tra cui l'autista, che gentilmente mi portava in giro, l'autista ereditato dal precedente nunzio, eccetera, eccetera, una bravissima persona, è musulmano, che lavora, fa l'autista al nunzio. La zona di Addis Abeba, dove c'è la cattedrale cattolica, è zona musulmana, pieno di minareti, cattedrale, ce n'è dappertutto, ma specialmente lì. Fino ad oggi c'è una convivenza abbastanza serena. E i tempi in cui c'ero io, l'86-87, ripeto, il culmine, pieno regime menghisto comunista, erano altrettanto, si sentivano molto vicini cristiani e musulmani, perché erano battuti dal governo, non dico allo stesso modo, ma però in questi ultimi anni sono cresciuti a dismisura e mi dicono i vescovi che dico, ma hanno passato, sono la maggioranza di musulmani, sempre in una convivenza con conferme che sento. Questo fatto anche potrebbe essere secondario, ma fino a un certo punto queste partecipazioni vanno tranquillamente, i musulmani, specialmente della Madonna, vanno tranquillamente. I cristiani, e lì tutti i cristiani, sì.
E valutare se un primo incremento del numero dei musulmani si è avuto dopo la guerra e l'occupazione italiana, la guerra coloniale. Cioè
non è il mio campo, non so, perché io studio cose antiche, storia moderna, cioè non la conosco, un grande rammarico. Chiaramente la politica è sempre politica. E non è la parola che è sporca, perché la parola è pulitissima, ma di fatto, siccome si trattava di un paese governato, un paese cristiano governato da da cristiani, naturalmente la politica era anticristiana. Ecco il grande scandalo, quindi, a cui ti dicevo prima, oltre alla guerra, ma anche in questo senso, naturalmente la politica, i nostri politici hanno favorito i musulmani. La più bella moschea di Addis Abeba è un dono di Mussolini, sempre sotto questo. Ma non è inutile, anche perché, ripeto, non ne so di più, ma è evidente già di per sé. E aggiungersi poi il fatto che, naturalmente, questo cristianesimo, essendo di un paese che noi è sempre stato dipinto in modo più negativo che si poteva, tanto da essere un po' anche la mentalità che c'è ancora. Ultima domanda, Tarcisio.
Sì, durante l'impero, mi sembra, di Mussolini, c'era un vescovo, cardinale Massaia. Può dire due parole?
L'ha detto?
Prima.
Allora, ma volevo aggiungere qualcosa a questa domanda, solo se ci fu o se non ci fu. Sì. Allora, 100 anni prima, non c'ha nulla a che vedere, anche se in seguito l'hanno voluto mettere in relazione attualmente i regimi comunisti, eccetera, come la solita storia, no? Missionari, diplomatici, soldati, questo è un luogo comune che si dice un po' dappertutto, e così l'hanno detto anche, ci facciamo comodo, anche per lì, saltando poi, confondendo i secoli come l'insalata, perché nel 1800 il Massaia, mi sono occupato anche di quello, adesso il Massaia è morto negli anni 70, 870, morto vecchissimo, quindi figurati, siamo in pieno di me, non c'è nulla che... Però hanno detto che era giù a preparare, cose su cui io non mi fermo perché sono semplicemente ridicole. C'è quel bellissimo film che fu girato, Abuna Messia, che fu girato nel 38. E fu girato nel 38, è ancora bello sotto tanti aspetti, anche perché c'è molta Etiopia che non c'è più in quella pellicola. È bello per quello. Vabbè, c'è niente che fare. Dunque, no, i religiosi non va bene. Allora, sì, sappiamo che in Oriente e in Occidente ci sono due categorie, c'è il clero secolare o diocesano, a cui appartengo anch'io, che dipende dai vescovi, e il clero religioso, non che io sono irreligioso, penso di essere un po' religioso anch'io, ma si parla allora di famiglie religiose, ordini, conosciamo tutti, i cappuccini, francescani, gesuiti, salesiani, questo è il clero religioso o regolare. Un'altra cosa che non abbiamo detto sillaba, dovevamo fermarci delle ore, del monachismo etiopico, gloriosissimo, numerosissimo, ferventissimo. Allora, qui e là e dappertutto, ecco, ci sono i religiosi e là, come si monaci numerosissimi, forse adesso un po' meno, ma c'è di vanno, assolutamente, tanto che appunto i vescovi, anche loro, pur avendo il clero coniugato, il clero secolare diocesano è coniugato e deve essere coniugato. Se non lo è, naturalmente, sono sempre una minoranza quelli coniugati,
ma se uno non lo è, come la grande maggioranza sceglie di non esserlo, automaticamente è monaco. Ecco, non c'è il fatto di dire un prete diocesano è sposato o no. Se non è sposato è monaco, automaticamente è monaco, con tutta la libertà assoluta, anzi addirittura poi dunque apprendono anche il diaconato, si possono sposare dopo il diaconato, che è già sacramento. Il mio alunno, il nostro buon socio Amaghi, ha fatto servizio alla Chiesa qui, allora deve decidersi, perché poi naturalmente il clero secolare è coniuto, altrimenti è monaco, la grande maggioranza, e da lì poi si prendono anche i vescovi. I vescovi sono celibati.
Bene, Luigi.
Volevo dire che io vivo in un paese meraviglioso, perché lì all'angolo c'è via Cardinal Massai, la Garbatella. Noi che viviamo la Garbata degli altri.
L'anno prossimo il secondo centenario della Massai.
Capito che posto di Roma viviamo noi? Qui a 300 metri in linea d'aria c'è via Cardinal Massai.
E il nome a questa strada gli è stato dato dal regime fascista, perché la Garbatella è stata costruita prima, ma
loro
come
hanno pompato tutto quello che poteva sentire di cosa, era tutto loro, era tutto.
D'altra parte, civilizzatori la parrocchia è San Francesco Saverio. Bene.
Senza dubbio 100 anni prima.
Va bene, le altre strade della Garbatella, via Madre Cabrini, De Nobili, Padre Nobili, civilizzatore delle Indie, c'è scritto sulla lapide. C'è ancora questo. Bene, il prossimo appuntamento di questo nostro cammino è, Luigi guarda la cartella, la cartuccella, non scappate via perché dopo si magna, il giorno
16 aprile dopo le lezioni.
Ma prima c'è l'appuntamento delle celebrazioni di Oscar Romero, di cui lì ci sono dei volantini che prendete, diffondete. Quegli appuntamenti sono 27, 28, 29 aprile, dopo Pasqua. Ecco, adesso allora spostiamo, con la collaborazione dei giovani soprattutto, le sedie, portiamo le tavole e gustiamo insieme. Il 23 aprile poi è un appuntamento fuori sacco, non descritto nei nostri programmi, la presentazione del libro di Raniero Lavalle, ultimo, Se questo è un Dio, che sarà fatta qui, la annunceremo ancora, 23 aprile con Cettina Militello, il teologo giornalista Luigi Sandri e Vittoria Presciandaro di Jesus. Faremo una, e l'autore. 23 aprile. Prima c'è Oscar Romero, 27, 28, 29, come c'è scritto sui volantini lì. Fermatevi e godete insieme la nostra convivialità. Anche Marco. Scappi? No, qualche cosa devi mangiare. Qualcosa devi mangiare. Anzi, aiuta a spostare le sedie.
Nel cuore dell'essere, ora mi sono ricordato.
dove si parla di che tutto non è perduto, e che è importante recuperare quello che io ho da offrire, no? In questi pezzi di storia. E lei dice: io vengo a offrire il mio cuore, no? Intendendo il cuore davvero come la possibilità di una vita differente.
Tanta sangre che se llevo el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Era tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba.
Io credo che il messaggio principale è questo, di venire, di offrire qualcosa a questa vita. Come la diapositiva di prima, questi pezzi sono profondamente importanti, con il loro linguaggio differente, con la loro sensibilità differente. Dobbiamo imparare a metterli insieme nella storia. Davvero, io credo che è ancora possibile. Quando noi guardiamo la drammaticità della storia, bisogna reinventarla, cioè, bisogna ritrovare, no, tutti questi criteri che non possono uscire solo da noi. Io credo che l'aspetto positivo della postmodernità che tanto critichiamo, e che io non riesco a criticare totalmente, probabilmente per superficialità o perché non vedo bene gli aspetti. momento storico dove della sopravvivenza però diremo che il primo aspetto che dobbiamo imparare è quello di imparare a vivere insieme, che credo che è l'unico aspetto etico